Io vorrei questa sera considerare l'interpretazione di un genere letterario che sono le parabole, perché ritengo possa avere qualche interesse. Dopo avrei un'introduzione alla poesia ebraica, però non è che sia un granché di stimolante, e l'analisi di un genere fisso di interpretazione. Avrei scelto il dispensazionalismo di Darby, ma penso che lo conosciate abbastanza. Pertanto, con questa sera io concluderei l'esposizione per poi dedicarmi giovedì prossimo all'esame di quel compitino che vi ho lasciato, cioè il capitolo 25 di Matteo, soprattutto l'ultima parte, quella che riguarda il giudizio, così chiamato delle nazioni. E vedremo magari che ci riserverà qualche sorpresa un'analisi di questo genere. Poi potremo fare, se rimane il tempo, giovedì prossimo, sempre se piace al Signore, qualche altro piccolo esempio e concluderemo la nostra indagine, diciamo, ermeneutica. Le parabole. Dunque, nei 7 punti che noi abbiamo considerato, e che ripeto velocemente, la prima regola è di non separare mai il testo dal suo contesto. La seconda è di ricercare l'armonia con tutta la scrittura, non un testo che ci dica qualche cosa che non trova riscontro nella scrittura. Il terzo consiste in una seria analisi letterale per individuare con esattezza il genere letterario, perché nella Bibbia abbiamo diversi generi letterari, poi riconoscere la redazione che lo Spirito Santo ha suggerito agli scrittori sacri. Il quarto punto, vedere il valore delle parole, perché le parole rimangono le stesse, ma il loro significato cambia nel tempo. Poi, naturalmente, un'analisi, diciamo così, del tempo, del periodo in cui è stato scritto quel libro. Gli scritti più recenti della Bibbia risalgono a circa 2000 anni fa, pertanto non è proprio l'altro giorno, e le cose, le tradizioni, la cultura, le leggi, eccetera, eccetera, sono diverse. Poi un'altra cosa che ci raccomandiamo, il sesto punto, di osservare è di dividere o di distinguere le tesi dai temi, cioè analizzare la struttura del testo, perché ci sono delle tesi, ciò che è posto, che sono vincolanti e su cui non si può trasgredire, diciamo, mentre ci sono dei temi, abbiamo fatto degli esempi che poi potrete riascoltare, dei temi che permettono una certa flessibilità. Questi temi normalmente abbracciano le tesi, sono la cornice delle tesi. E in ultima analisi bisogna estrapolare dal testo il significato, cioè la verità oggettiva corrispondente alla somma scritturale, dalla quale possiamo trarre diversi sensi, cioè delle applicazioni alla nostra vita, al nostro tempo, alle nostre circostanze, eccetera, eccetera, eccetera. Però una cosa molto importante è quella di estrapolare la verità, cioè la verità è sempre unica. Sulla base di quella verità possiamo trarne dei sensi per la nostra vita. E il consiglio che vi lasciavo era quello di tenere una Bibbia aperta su un testo che vi piaccia, in casa vostra, sul comodino, sulla credenza, dove volete, e di leggere anche più volte al giorno lo stesso testo. È un gioco che potete fare con i Salmi, per esempio. I Salmi hanno una caratteristica particolare perché sono preghiere, ma e qui dovremmo anche studiare la preghiera, ma sono preghiere ispirate da Dio, perché il Salmo è parola di Dio. Pertanto è qualche cosa che da Dio scende nell'uomo, lavora nell'uomo e torna a Dio secondo le circostanze che lo scrittore sacro sentiva in quel momento. Ecco, voi prendete un salmo che vi piaccia, più o meno lungo, come volete, e tenetelo aperto lì. Tutti i giorni leggetelo anche più volte, non vi preoccupate. Lasciate che la parola si depositi nella vostra mente, nel vostro cuore, e scoprirete una cosa fantastica. Scoprirete che il Salmo oggettivamente è sempre quello, non è che cambi, è sempre quello, ma vi parlerà in un modo diverso, a seconda di quello che siete voi, perché voi cambiate, la parola no, ma voi cambiate. Allora in un momento di euforia vi parlerà per la gioia, in un altro momento magari di tristezza, penso che l'abbiate anche voi ogni tanto, va bene? Quel salmo vi consolerà, vi incoraggerà, vi dirà qualche cosa. Il salmo rimane lo stesso. Allora, la verità del salmo è quella, il significato, ma il senso sarà diverso a seconda di quello che siete voi. Però l'importante è che sia quel senso corrispondente alla stessa medesima verità. Provate, poi magari fra qualche mese, se ci vediamo, mi direte avevi torto o avevi ragione, insomma. Bene, un argomento molto importante, o un genere letterario molto importante, sono le parabole. E qui parliamo di genere letterario che richiede una certa interpretazione, e vedremo anche che sconfineremo nel ragionare sulla redazione voluta dal Signore intorno a questo genere letterario. Vi ho già citato Dupont, è un commentatore, un esegeta cattolico, molto serio. Bene, ha scritto anche un libro sul metodo parabolico di Gesù e dice: Gesù parla spesso in parabole per far capire meglio ai suoi ascoltatori il comportamento in cui vuole impegnarli o da cui farebbero bene a distogliersi. Allora, cos'è la parabola? Perché Gesù parlava in parabole? Vi dirò subito che le parabole sono già presenti nell'Antico Testamento. Vi ricordate il peccato di Davide? Davide vede Betsabea, la sceglie, la vuole, la conquista, va bene, poi fa uccidere Uria e lì interviene il profeta Natan. E dice: un uomo che aveva tanti greggi, gli arriva un ospite a casa e va a prendere l'unica pecora di quel povero disgraziato là, la uccide e la offre. E Davide, arrabbiato, dice: quell'uomo merita la morte. E lì pensate alla forza, alla grandezza, al coraggio, alla fedeltà di Natan, che dice: quell'uomo sei tu. E da lì comincia la denuncia del peccato. Ma Natan si è servito di che cosa? Di una parabola. Una parabola per far capire a Davide il suo errore. Bene, le parabole, dicevo, sono già presenti nell'Antico Testamento, occupano un posto importante nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Non sono presenti nell'Evangelo di Giovanni, anzi Giovanni non usa neanche il termine parabole, ma parla di similitudini, ma il genere proprio letterario della parabola nel Vangelo di Giovanni non c'è. L'ebraico masal nell'Antico Testamento ha diversi significati. Masal significa parabola, metafora, paragone, allegoria, discorso figurato. L'ebraico è una lingua, come dire, un po' monolitica. Un termine ha diversi significati, non è una lingua sfumata. Noi in italiano abbiamo una ricchezza di termini per dire le cose che da un lato rende il discorso molto più comprensibile, molto più preciso, però logicamente offre anche maggiori difficoltà, perlomeno per chi lo deve imparare. Il greco del Nuovo Testamento ha parabolè ed è l'unione di due parole, para e ballo, che vogliono dire metto vicino, metto accanto, istituisco un confronto. E parabolè ha il significato di paragone, di esempio, di comparazione, di similitudine sviluppata in un racconto. La redazione voluta dallo Spirito Santo nell'ispirare gli scrittori sacri spiega il motivo per cui troviamo nei Vangeli, ripeto, sinottici, parabole raggruppate a seconda del loro tema. Per esempio, nel capitolo 13 di Matteo abbiamo una serie di parabole, tutte simili, sul regno dei cieli. Ora, è impensabile che Gesù le abbia espresse tutte insieme. Non avrebbe avuto senso. Ma questa è una questione redazionale e la dobbiamo tenere presente. Allora, nel capitolo 13 di Matteo abbiamo una serie di parabole il cui tema è il regno dei cieli. È logico che Gesù non le ha espresse una in fila all'altra, le ha espresse in occasioni diverse, ma lo Spirito di Dio ha voluto che Matteo le raggruppasse insieme per fare diversi esempi sullo stesso tema. Matteo 18, per esempio, c'è una serie di parabole sui rapporti fraterni. Luca 14 sul discepolato. Luca 18 sulla preghiera. Pertanto vedete che non possiamo cogliere da questi scritti un insegnamento così cronologico come alcuni vorrebbero. Gesù non li ha espresse uno in fila all'altra, ma è l'autore sacro, che è ispirato dallo Spirito, le ha raggruppate. Questa si chiama la redazione. La redazione. Poi abbiamo anche parabole in coppia. Cioè sono due comparazioni, due parabole che con immagini diverse esprimono lo stesso pensiero. Per esempio in Matteo 5, 14 e 15, Matteo 6, 26, 30, eccetera. Ci sono delle parabole, delle comparazioni che hanno due immagini, ma vogliono dire praticamente la stessa cosa. L'esegeta cristiano deve tenere a mente queste cose, perché altrimenti può nascere una certa confusione. Oppure in Matteo 22, 1, 10, per esempio, ma ci sono altri testi, abbiamo l'esempio di una fusione di parabole. Due parabole, o anche più, che vengono fuse insieme per dare un solo insegnamento. L'argomento è lo stesso, ma possiamo pensare che sia per le parabole raggruppate a seconda del loro tema, sia per le parabole in coppia, sia per le parabole fuse insieme, Gesù le abbia espresse in una maniera divisa, cioè in occasioni diverse. Lo dobbiamo tenere presente in sede esegetica. Perché Gesù parlava in parabole? Beh, è anche semplice. Parlava in parabole per non scontrarsi direttamente con l'interlocutore. È una tecnica, ma lo facevano anche i profeti dell'Antico Testamento. Allora, voglio far capire una cosa a una persona, ma non mi voglio scontrare con la persona. Va bene, voglio che la capisca da sola, e allora uso una parabola. La persona che ode questa parabola si riconosce in qualche personaggio della parabola, nella verità che la parabola mette davanti, e è colpito, è toccato, senza entrare in discussione diretta, senza urtarsi, possiamo dire, con l'interlocutore. Se volete, è un mezzo molto delicato, molto amorevole di parlare alle persone. Se a una persona gli diciamo una verità nuda e cruda, diretta, probabilmente lo feriamo. Se gliela facciamo capire, è una cosa molto diversa. E questo ci insegna anche che nel nostro dialogo con le persone, nell'azione pastorale, nella Chiesa, non è mai bene essere diretti, cioè colpire la persona, perché si creano delle situazioni a volte gravi, ma bisogna cercare di fare capire la verità biblica in una maniera più morbida. Qualcuno diceva che fare del bene a una persona non significa mettersi davanti, va bene, ma mettersi di fianco e camminare nella stessa direzione per fargli capire come si deve camminare. La parabola si distingue nettamente dalla allegoria, ma l'allegoria nelle scritture è definita parabola. Sono due cose diverse, però non troverete mai nella scrittura il parlare allegorico, cioè dell'allegoria, anche se le allegorie sono presenti nella scrittura, ma sono chiamate parabole. Cos'è l'allegoria? L'allegoria è un racconto in cui ogni particolare acquista un significato. Facciamo un esempio di allegoria? L'avete in mente un'allegoria? Che è chiamata parabola, nel testo sacro. La parabola del seminatore. È un'allegoria, capitolo 13 di Matteo. È insieme alle parabole sul regno dei cieli. E cosa dice Gesù? Che il regno dei cieli è simile a un seminatore che è uscito fuori a seminare. Giusto? Un'altra parabola? Matteo 13 sempre, è la parabola delle zizzanie. Come riconosciamo la parabola dall'allegoria? Questo è il punto. E guardate che è di una semplicità estrema. Perché l'allegoria richiede un tipo di interpretazione, mentre la parabola ne ha un altro, assoluto. E quando noi, e poi vedremo un paio di esempi, interpretiamo una parabola come un'allegoria, faremo dire alla Bibbia qualcosa che non dice. La parabola ha la sua interpretazione, che vedremo, l'allegoria ne ha un'altra. Ma noi abbiamo bisogno, prima di tutto, di distinguere l'allegoria dalla parabola, perché altrimenti facciamo confusione. Bene, le parabole, cioè le allegorie sono spiegate dallo stesso Signore. Difatti la parabola del seminatore, dopo Gesù, la spiega. Il seme è la parola di Dio, il terreno su cui gli uccelli portano via il seme della parola di Dio sono i cuori duri. Poi ci sono quelli che hanno poco terreno sotto, pertanto sembra che attecchisca subito la parola, ma poi non va avanti. E poi c'è il terreno in mezzo ai rovi che soffocano la parola di Dio. E poi, finalmente, c'è il terreno buono che fa fruttare quel seme e rende 40, 60, 100, eccetera. Ma la spiegazione l'abbiamo dal Signore Gesù. La parabola delle zizzanie è chiamata parabola, ma è Gesù che la spiega, perché a un certo momento i discepoli gli chiedono: cosa vuol dire quello che tu stai dicendo? Vuol dire che il campo è il mondo, e nel mondo c'è il seme buono, c'è il grano buono, ma in mezzo al grano buono cosa c'è? La zizzania. E la zizzania è molto molto simile al grano. Pertanto non andate là col pensiero di togliere la zizzania in mezzo al grano, perché potreste sradicare anche il grano. E questo ci parla del regno dei cieli, ci parla della Chiesa, ci parla che non tutti coloro che si dicono cristiani sono veramente tali, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo poi lavorarci sopra, ma questa è un'allegoria, e l'allegoria vede un significato in ogni particolare del racconto. La parabola assolutamente no. La parabola ha una sola verità. Tutto il racconto è contorno, ma mette in luce una sola verità. E Gesù usava questo modo pratico per avere un'occasione di dialogo e per far capire quella verità che voleva far capire. E come dicevo, lo scopo è di far comprendere una particolare verità senza entrare in conflitto diretto con l'interlocutore. Nella parabola l'altro si può riconoscere. Vedete anche che le allegorie sono più di carattere generale, mentre la parabola è più diretta. Va bene? E poi vedremo anche come capire il significato unico della parabola. Mentre l'allegoria, dicevo, possiede diversi significati, la parabola pone in evidenza una sola verità. E dov'è la chiave per comprendere questa verità? Beh, ritorniamo ad un concetto ermeneutico, esegetico, che abbiamo già visto: è nel suo contesto. Il contesto della parabola può essere storico o letterario, ma dal suo contesto possiamo comprendere il significato della parabola. Cosa vuol dire un contesto storico o letterario? Bene, vuol dire questo, che o Gesù rispondendo a qualcuno, e questo è il contesto storico, poi lo vediamo, va bene, ha espresso una parabola per far capire quella verità che l'altro non capiva o faceva finta di non capire, va bene? Oppure è il racconto, il contesto letterario della parola che ci indica quello che Gesù voleva dire attraverso la parabola. Ma il significato della parabola, che è sempre unico, lo dobbiamo trovare nel suo contesto. Non lo troviamo all'interno della parabola. Quando noi separiamo la parabola dal suo contesto, facilmente correremo il rischio di interpretarla, come adesso vedremo, come una allegoria. Bene, questo è l'errore più comune dell'interpretazione parabolica, cioè considerare le parabole come allegorie, cioè dare un significato ad ogni particolare del racconto, va bene, vedendolo sotto una particolare luce. E le conseguenze sono riconoscibili nell'allontanamento dell'esegeta dal significato reale della parabola. Ma non solo, c'è il rischio, cosa ancora più grave, di cadere in veri e propri errori dottrinali. Diciamo subito, la parabola non ha spessore dogmatico, non è dottrina, è pratica. La parabola vuole insegnare come si vive, non come si crede. È una cosa diversa. Pertanto deve avere un significato. Abbiamo detto che il significato è la verità che nasconde, che c'è nel testo, un significato particolarmente pratico. Però stiamo attenti, perché quando noi usiamo la parabola interpretandola come allegoria e volendole dare un significato dottrinale, molto spesso andiamo fuori da quello che è il concetto biblico o l'armonia biblica. E vi farò un esempio. Il desiderio di trovare nelle parabole un insegnamento più profondo, perché è questo poi che ci anima, non giustifica l'esegesi allegorica, perché la parabola tenta di chiarire semplicemente un argomento difficile confrontandolo con uno più facile e più conosciuto. È logico che le parabole che noi troviamo nei Vangeli sono parabole legate alla vita del tempo. Si parla di seminatori, vero? Si parla di briganti, si parla di preghiera, si parla di culto, si parla di cose che erano di tutti i giorni nella vita di Israele in quel tempo. Va bene, non possiamo pensare che parlasse di astronavi o di altre cose, perché non c'erano. La tecnica non era ancora arrivata lì. Pertanto Gesù prendeva degli esempi della vita di tutti i giorni per far capire in modo pratico una grande verità, ma una verità soprattutto pratica, non dottrinale, perché per la dottrina c'è un altro sistema, che è quello che Giovanni usa particolarmente, delle similitudini. Per esempio, conosciamo tutti la parabola del buon samaritano. Come nasce la parabola del buon samaritano? C'è un dottore della legge, capitolo 10 di Luca, che dice a Gesù: sintetizzami la legge. E Gesù dice: ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, l'anima tua, la tua anima, eccetera, e ama il tuo prossimo come te stesso. E quello, dice la scrittura, volendo giustificarsi, cosa dice? Chi è il mio prossimo? E qui nasce la parabola del buon samaritano. Vedete che c'è nel contesto il corrispondente storico. Gesù sta rispondendo a qualcuno che gli ha fatto una domanda. Questo è il corrispondente storico. E noi non possiamo perdere di vista questo corrispondente storico nell'analizzare la parabola del buon samaritano. Cosa succede quando trattiamo, consideriamo la parabola del buon samaritano come un'allegoria? Allora quel povero viandante che viene attaccato dai ladroni è il peccatore, i ladroni sono il peccato, è lasciato là sulla strada mezzo morto, va bene? E qui ci ricamiamo sul peccato, su tutto quello. Poi passa un levita, il quale lo guarda da lontano e tira dritto. Ecco il fallimento della religione. Poi passa un sacerdote che tira dritto anche lui, ecco il fallimento del religioso. Poi passa un samaritano. Guardate che i samaritani erano cordialmente odiati dai giudei, eh? Pertanto Gesù rischia molto nel prendere ad esempio un samaritano. Va bene? Allora passa il samaritano che si prende cura di questo uomo. Il samaritano chi è? Gesù. È l'unico che si prende cura del peccatore, va bene? E cosa fa? Ah, gli lenisce le ferite con dell'olio. L'olio è figura dello Spirito Santo. E poi lo mette sulla sua cavalcatura. Anche la cavalcatura è figura dello Spirito Santo. Poi lo porta nella prima osteria, nella prima trattoria che trova, e quella è la chiesa, va bene? Poi dà dei soldi all'oste e dice: se spendi di più, quando ripasso te li do, te li restituisco, va bene? Dov'è finito il senso della parabola? Non c'è più. Non lo trovate più. Magari non si sono dette o non si sono pensate cose strampalate intorno alla dottrina cristiana, però il senso vero della parabola non c'è più. E qual era il senso vero della parabola? Che ciascuno che ci è vicino è il nostro prossimo e noi abbiamo dei doveri d'amore verso di lui. Vedete, qui c'è una comunità cinese, con tutto il rispetto, ma noi amiamo tanto i credenti cinesi, non questi, quelli là, perché in fondo poi non ci danno mica tanto fastidio, no? Anche i russi sono là, anche gli afghani sono là, siamo in comunione con loro, per carità, possiamo anche pregare per loro, per le chiese perseguitate, ma non sono tanto vicini. Ma il mio prossimo in questo momento siete voi e io sono il vostro prossimo. Il mio prossimo è la persona che incontro per la strada, che forse può avere bisogno di me. Il mio prossimo è il mio vicino di casa. Il mio prossimo è il mio collega di lavoro, il mio compagno di studi. È la persona che mi trovo vicino. Quello è il mio prossimo, cioè è il mio vicino. Il samaritano che faceva la stessa strada di quel povero disgraziato che si è imbattuto nei ladroni, non ci pensava neanche, non lo conosceva. Ma nel momento in cui ha visto un bisogno, quello è diventato il suo prossimo. Ed era questo che Gesù voleva far capire. Non voleva fare un'analisi dottrinale grandiosa del Vangelo. Voleva semplicemente stimolare una persona che aveva fatto quella domanda per giustificare se stesso, pertanto già si sentiva in colpa, dicendo: tu sei responsabile della vita, del bene di quella persona che casualmente, non l'è andata a cercare, ma casualmente ti trovi vicino. Perché non c'è il caso, c'è la volontà di Dio. E colui che noi troviamo vicino a noi, nel bisogno, in qualsiasi circostanza, è qualcuno che Dio ci ha messo vicino, perché gli possiamo fare del bene. E guardate, io sono convinto di una cosa, che una parola, un sorriso, hanno un grande valore davanti a Dio quando sono fatti col cuore, in ubbidienza a Gesù. Purtroppo noi oggi, ma anche nel passato, non è che oggi sia peggio del passato, oggi siamo delle isole staccate dagli altri. E degli altri non ce ne importa niente. Niente. Una sera ero in macchina, fermo in una strada perché c'era traffico, aspettavo di poter andare, e un ragazzino in bicicletta, sbucato da una strada laterale, andava talmente forte che non ha potuto fare la voltata come voleva e mi è venuto a sbattere contro la macchina. Nessun danno, però è ruzzolato là per terra. Io sono sceso: ti sei fatto male, hai bisogno, cosa posso fare per te? Vuoi che telefoni a casa tua? Non lo so. No, grazie. Poi si è alzato e se n'è andato. Ma la sera lui mi aveva dato il numero, gli ho telefonato: stai bene? Mi sembrava una cosa semplice. Un mese fa, andando a casa dalla riunione al bar, sono stato investito in bicicletta da un'auto. Il Signore mi ha messo gli angeli attorno, che non mi sono fatto un graffio, ma ha distrutto la bicicletta, ma però l'abbiamo messa a posto. E guardate, eravamo in via San Vitale, va bene? Gente sotto il portico, nessuno, nessuno si è mosso. Anzi, anche quello che mi ha investito è andato via. Galantuomo, eh? Faccio per dire questo perché oggi non c'è più questo senso. Allora, credetemi, e qui la morale che voglio trarre, credetemi, la parola di Gesù attraverso la parabola del buon samaritano non è una parola inutile, non è una parola scontata, è una parola importante perché io devo tenere a mente che colui che Dio mi mette vicino per qualsiasi cosa è il mio prossimo che io debbo amare, come amo Dio e come amo me stesso. Con questo non è facile, ma era proprio quello che Gesù voleva dire attraverso quella parabola. Analizziamo la parabola del buon samaritano alla luce della verità che vuole mettere in luce e capiremo che il buon samaritano non è stata una cosa semplice curare questo, portarlo, pagare, eccetera. È stato un autentico atto d'amore. Allora lasciamo stare di paragonare questo allo spirito, alla chiesa, a tutta questa montatura per mettere in luce, per me, per la mia vita, la verità che la parabola vuole esprimere. A volte noi per arricchire la parola di Dio finiamo per demolirla. Perché? Perché non sappiamo coglierne veramente il senso. Le parabole hanno una sola verità. Guardate, ci sono alcune parabole, quattro credo, che sono chiamate teologicamente parabole a doppio vertice, perché hanno, sembrano avere due verità e hanno anche due vertici, due verità che emergono. Una di queste è la parabola del figliuol prodigo. È vero che questo uomo aveva preso i suoi soldi, se n'era andato via, li ha tutti spesi malamente e poi torna al padre. È una grande verità, è una grande cosa che il padre lo accoglie. Ma il vertice veramente non è sul figliuol prodigo, è sul fratello del figliuol prodigo. E era questo l'insegnamento che Gesù voleva dare al suo popolo di Israele. Che cosa dice il figliuol prodigo? Il fratello del figliuol prodigo. Dice, lui se n'è andato, ha speso i tuoi soldi e tu lo accogli, ammazzi il vitello ingrassato e io che sono sempre qui con te non mi hai mai concesso di ammazzare il vitello ingrassato. E il padre cosa gli dice? Tutto quello che è mio è tuo, perché non l'hai fatto? Pertanto voleva far capire agli giudei che vivevano da poveri, spiritualmente parlando, benché fossero ricchi. Allora possiamo vedere un doppio vertice in questa parabola, ma credetemi, il vertice vero e proprio è il secondo, cioè è centrato sul fratello del figliuol prodigo. Il primo è stato uno scapestrato che se n'è andato si è divertito, se vogliamo. Va bene? E il padre lo accoglie. Questo ci insegna che Dio ci accoglie sempre quando andiamo a lui pentiti. Ma non è questo il vertice. Il vertice era che quel giudeo del fratello del figliuol prodigo, essendo ricco, viveva da povero. E guardate che qui abbiamo una grande lezione anche noi, eh? Perché noi, come padre, abbiamo l'Eterno, va bene? Il Dio creatore e Signore di tutte le cose. E quante volte viviamo da poveri in senso spirituale, perché non sappiamo cogliere quello che Egli ci dà. Un altro esempio. E lo troviamo in Matteo 25. Matteo 25 ha due parabole e il racconto, di cui vi ho dato il compitino, sul giudizio delle nazioni. Quella, la prima parabola è quella delle 10 vergini, 5 sagge e 5 pazze, o stolte. La seconda parabola è quella dei talenti. Ora, ditemi voi, che senso avrebbe, noi che interpretazione diamo alla parabola dei talenti? I talenti sono le capacità o i doni dello spirito per servire il Signore. Diamo questo valore? Generalmente sì, generalmente sì. E la consideriamo, questa parabola, un'allegoria. Allora, chi ha ricevuto 5 talenti ne fa fruttare altri 5, chi ne ha ricevuti 3 ne fa fruttare altri 3, ma c'è uno che ha ricevuto un talento solo e cosa fa? Fa un buco per terra, lo mette lì e quando torna il padrone dice: tomò, è il tuo, te lo rendo. Quando noi vediamo questa parabola in questa luce, ci stiamo dimenticando alcune regole elementari. Prima è quella del contesto. Ora notate, pensateci un attimo, Gesù non parlava di palo in frasca. Gesù esprime, prima di tutto c'è il sermone profetico di Gesù. Gesù parla nei capitoli precedenti, prima il 23 ce l'ha con gli scribi e i farisei ipocriti, poi parla del sermone profetico, degli avvenimenti, di cui segni vediamo anche oggi se lo studiamo un pochino, e poi parla del suo ritorno. E cosa parla? Parla della parabola delle vergini. 10 vergini, 5 sagge, 5 stolti. E cosa vuol dire con quella parabola? Vuol dire: state attenti, vegliate, di avere veramente una fede salda, che non vi addormentiate sugli allori, cosa che la Chiesa sta facendo in questo tempo. Cominciamo a vedere le prime avvisaglie dell'apostasia detta o citata da Paolo in Seconda Tessalonicesi capitolo 2, va bene? State attenti, perché quando non pensate il Signore verrà e voi sarete impreparati. Allora non ha importanza che siate vergini, cioè non ha importanza che voi partecipate a una chiesa, che facciate parte di un movimento, che preghiate, che abbiate la Bibbia sul comodino, lo dico in parole povere, vero? L'importante è che ci sia fede nel vostro cuore, che voi siate desti, che la vostra fiaccola sia accesa, perché il Signore verrà. Poi c'è la parabola dei talenti e poi c'è quello di cui ci occuperemo, Dio volendo, giovedì prossimo, il giudizio sulle nazioni. E nel mezzo una parabola ecclesiale, perché i talenti o i doni spirituali o i carismi, mettetelo come volete, è un parlare ecclesiale, è un parlare di servizio. Ma qui stiamo parlando di cose totalmente diverse da tutto il suo contesto, giusto? Non c'entra, è un discorso che non c'entra. E guardate che perfino l'ordine delle parole non sono il susseguirsi dei discorsi e degli eventi, ma l'ordine delle parole non è a caso nella Bibbia, non è a caso. Vi faccio un esempio: gli angeli alla nascita di Gesù cosa dicono? Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra. Non ci può essere pace in terra finché l'uomo non darà gloria a Dio nei luoghi altissimi. Non dice pace in terra agli uomini che egli gradisse, che poi daranno gloria a Dio. No, 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 no. Prima c'è la gloria a Dio, poi c'è la pace in terra. Non possiamo invertire i valori. Un altro, alla resurrezione di Lazzaro, Gesù fa un'affermazione, uno dei 7 io sono che c'è nel Vangelo di Giovanni, è grandiosa, se ci fermiamo e ci pensiamo, è grandiosa. Io sono la resurrezione e la vita. Non dice io sono la vita e poi la resurrezione, no? Non esiste la resurrezione della carne, così come recita il credo cattolico. L'ho detto a un biblista, a un frate, il mese scorso. non c'è la risurrezione della carne nella Bibbia, c'è la risurrezione dei morti, ma è dopo la risurrezione dei morti che l'uomo avrà la vita, non prima. Pertanto l'ordine delle parole è preciso nella scrittura. Io sono la risurrezione e poi la vita. Noi non siamo immortali così, di natura. Diventeremo immortali attraverso la risurrezione. Il concetto di base del Vangelo che hanno predicato gli apostoli non è stata l'immortalità dell'anima. Quello è un concetto greco che non ha niente a che fare con la Bibbia. Poi se volete poi ne potremo parlare più a lungo. Va bene? La parola chiave è resurrezione. Se io sono immortale di natura, che me ne frega della resurrezione? Niente. Che importanza potrebbe avere per me la resurrezione? Tanto il mio corpo va nella tomba e finisce lì. Va bene? La mia anima vaga nel cielo perché è immortale. Cos'è che risorge? Non la carne, perché la carne dice tu sei polvere, polvere ritornerai. Questo è un decreto di Dio, non l'ho mica detto io. Paolo al capitolo 15 della prima Corinzi dice che questo mortale è corruttibile, si dissolve nel sepolcro. Non c'è resurrezione di carne, ma c'è la resurrezione dai morti. È una cosa diversa. Poi c'è la vita, non prima, dopo. L'ordine nella Bibbia delle parole, la struttura del discorso è vincolante, non è a caso. Io posso sbagliare nel mio parlare, penso che sbagliamo tutti, delle volte diciamo delle cose che proprio non collimano alla perfezione, ma la scrittura no, la scrittura è la parola di Dio, va bene? Pertanto c'è un ordine, gloria a Dio poi pace in terra, la resurrezione e poi la vita. E non viceversa, mai questo. Allora, che significato ha questa parabola dei talenti? Se non la vediamo come un'allegoria, cosa facciamo dire? Facciamo dire che Gesù è l'uomo duro che miete dove non ha seminato. È l'immagine di Gesù questa? Non credo proprio, almeno non è quella del Gesù che conosco io, va bene? E poi c'è un'altra stortura dottrinale enorme, dato che questo qui, questo povero disgraziato, questo tapino, ha preso il talento, nel Vangelo di Luca sono mine, ma è sempre moneta, e l'ha messo per terra, l'ha sepolto lì, così nessuno lo andava a prendere, cosa dice Gesù? Cioè, cosa dice il padrone? Non è Gesù. Cosa dice il padrone? Quel talento, datelo a chi ha 10 talenti, e questo buttatelo nelle tenebre di fuori, dove sarà il pianto e lo stridor dei denti. In bolognese sgrinzlamant di denti. È terribile, è terribile. Va bene? Ecco, allora siamo salvati per opere. Tirate le somme. Se io non ho lavorato giustamente, il Signore ha tutto il diritto di buttarmi fuori. E vi sembra in corrispondenza, in armonia con la scrittura? Assolutamente no. Assolutamente no. Dov'è l'errore? Che non abbiamo guardato al contesto, primo. In secondo luogo, che si è tentato di interpretare una parabola che ha una sola verità come se fosse una allegoria. Ma se noi lo vediamo alla luce del suo contesto, cosa vuol dire Gesù? Vuol dire semplicemente c'è chi ha ascoltato, ha udito, ha ricevuto più volte la parola di Dio, l'influenza dello Spirito Santo, la convinzione dello Spirito Santo, che sono cose che valgono ben più dei talenti come moneta, e le ha fatte fruttare. C'è invece chi ha ricevuto la stessa influenza dello Spirito Santo, la stessa parola di Dio, la stessa potenza spirituale, e non ne ha fatta nessuna stima. Allora è logico che sarà buttato nelle tenebre di fuori. Cioè, Gesù, attraverso la parabola dei talenti, non fa un discorso ecclesiastico, fa un discorso di salvezza. Prima ha parlato a dei credenti, poi parla ancora agli apostoli, a dei credenti, dicendo: guardate bene che coloro che ricevono la vostra testimonianza, la vostra predicazione, la parola del Signore e l'azione dello Spirito Santo e non ne fanno nessuna stima, non hanno timore di me, saranno perduti. È semplice. E poi parlerà dopo del giudizio. Vi sembra che quadri? Pertanto l'interpretazione parabolica si deve orientare verso la motivazione che ha generato questa comparazione, questo paragone, parabola-paragone. Deve far emergere la centralità dell'insegnamento unico e profondo e deve, non ultimo, coinvolgere l'esegeta, come ne fu coinvolto l'interlocutore o gli interlocutori del Signore Gesù. Io non posso leggere le parabole per gli altri, prima di tutto la devo leggere per me. Ed è sempre un insegnamento pratico. Per esempio, possiamo fare un altro esempio velocissimo, la parabola del ricco e Lazzaro. Dove ci si ricama sopra? Si ricama sopra la scena dell'aldilà, che è possibile dopo la risurrezione, visto che abbiamo un ricco cosciente e un Lazzaro cosciente. Qui non ci viene parlato di questo. Ma qual è l'insegnamento? Qual è l'insegnamento di fondo? Lo troviamo nel contesto, in fondo. Gesù vuol dire che se le persone non ascoltano la parola di Dio, non ascolteranno neanche se i morti risuscitano. E questo è l'insegnamento di fondo. E questo, da un lato, ci responsabilizza e responsabilizza tutti, ma questo ci incoraggia molto, perché vuol dire che quando noi predichiamo sono sconvolte le sfere spirituali che non vediamo dell'invisibile. Va bene? Satana trema quando noi predichiamo il Vangelo, ma se lo predichiamo rettamente, rettamente. Qualcuno mi chiedeva se quando ho lavorato con la Cara Franca, ho collaborato, diciamo, con Radio Taos e facevo degli appelli. Non posso fare degli appelli. A parte che non ci credo, non voglio muovere dei sentimentalismi psicologici all'interno della persona. Non è questa la conversione. Ma ho detto, sono anche in un ambiente cattolico, non posso mica dire non andate a messa ma venite da noi. Scusate, sarebbe stata una cosa piuttosto scorretta, giusto? Ma io ho detto un'altra cosa, la mia preoccupazione, va bene, è quella di presentare il Vangelo nella sua purezza e nella sua integrità. Dio lo userà, come Lui vuole. E io non posso dirci proprio niente, ma la mia responsabilità non è quella di crescere il numero, va bene, che è una cosa che mi interessa, ma fino a un certo punto. Ma è quello che le persone siano coscienti di aver ascoltato la parola di Dio. E so che quando annuncio la parola di Dio, quando voi annunciate la parola di Dio, se l'annunciate nella sua integrità, nella sua purezza, Satana è sconvolto e muove tutti i suoi demoni per togliere, secondo la parabola del seminatore, a meglio l'allegoria del seminatore, quella parola dal cuore delle persone. Quando noi preghiamo, quando noi predichiamo, credetemi, attorno a noi c'è uno sconvolgimento. Non lo vediamo, non lo avvertiamo, grazie al Signore, perché altrimenti saremmo spaventati, ma c'è uno sconvolgimento. Pensate quando Daniele ha pregato e si è presentato l'angelo Gabriele, ha detto: sarei venuto prima, ma Satana mi ha impedito, poi finalmente Michele è intervenuto. Ma ci pensate? Nel mondo dello spirito non è un mondo così pacifico, così tranquillo come ci sembra a noi. È qualcosa di sconvolgente, perché c'è una lotta potente, profonda, terribile da parte di Satana contro la parola di Dio. Bene, vi faccio notare che il Signore Gesù non solo ha parlato in parabole, ha agito in parabole, ha mangiato con i disprezzati, ha rinunciato al digiuno liturgico, per principio non osservò il sabato. L'unico sabato in cui Gesù è riposato, sapete qual è? Quello nella tomba. Basta. È entrato trionfalmente in Gerusalemme, ha scritto sulla polvere per terra. Cosa ha scritto non lo sappiamo, ma è significativo che abbia scritto sulla polvere per terra. Ha lavato i piedi dei discepoli. Non come fa il Papa, una volta all'anno, piedi sterili, sterilizzati, che lui passa con uno stracciolino. No, no, ha lavato dei piedi sporchi, impolverati, infangati. È un agire in parabole. Oh, potessimo anche noi agire in parabole, cioè agire per dare un insegnamento. Uno, non tanti, ma un insegnamento al nostro prossimo. E questo ci fa comprendere che le parabole, pur essendo in sintonia con la verità, non possiedono uno spessore dottrinale, ma hanno un insegnamento pratico, un insegnamento concreto, un insegnamento da praticare in ogni giorno della nostra vita. E concludo, e ora sì, concludo con una frase del grande Spurgeon, bellissima. Chi crede a ciò che conosce, chi crede a ciò che conosce, presto conoscerà più chiaramente ciò che crede. Chi crede a ciò che conosce, presto conoscerà più chiaramente ciò che crede. È un giro. È come una vite che va sempre più in profondità nella conoscenza di Dio. Pertanto il Signore ci aiuti a comprendere sempre di più la parola, ad amarla sempre di più, a studiarla con più efficacia, con più interesse e a non accontentarci di quello che sappiamo. Sapete, un male che nella mia ormai lunga vita ho sperimentato, noi uomini e donne siamo sempre contenti di ciò che abbiamo spiritualmente e scontenti di ciò che abbiamo materialmente. Siamo sempre tesi a voler di più materialmente. Spiritualmente andiamo bene. Siamo soddisfatti, la nostra preghierina quotidiana, se non domenicale. La Bibbia si racconta che un uomo, un credente, era andato a prendere un altro credente per andare al culto, passava di lì, dice: vieni al culto? Sì, sì, vengo. Allora andiamo insieme, bene. E allora, quando è stato giù nella strada, quello che abitava lì dice: dice, ho dimenticato la Bibbia. Allora, chiamato la moglie si è affacciata alla finestra, dice: buttami giù la Bibbia, che l'ho dimenticata in casa. Dov'è? E dove vuoi che sia? Sul comodino dove l'ho messa domenica scorsa, no? Non l'aveva più mossa. Pertanto noi, il Signore ci aiuti veramente a valorizzare i valori spirituali. Dovremmo essere scontenti di ciò che siamo spiritualmente e accontentarci molto di più di ciò che abbiamo e godiamo materialmente. A volte siamo veramente degli ingrati davanti a Dio che ci dà tanto. E invece spiritualmente siamo sempre soddisfatti. Proviamo a invertire questa valutazione. E poi vorrei pregare con voi. Padre, voglio tu sigillare con il tuo Amen, la tua parola nei nostri cuori. Cancella diligentemente dal cuore e dalla mente di questi miei cari fratelli e sorelle ciò che è venuto da me, ma sigilla ciò che è venuto da te. E fa tu che rimanga nel cuore, nella mente, nella pratica di ogni giorno. Tu, oh Signore, vuoi onorare il tuo nome e lo vuoi fare attraverso la nostra debolissima strumentalità. Signore, come diceva Isaia, davanti a te siamo qui, eccoci, mandaci, fortificaci, riempici, donaci, oh Signore, quella pienezza che possa veramente manifestarsi dalla nostra vita. Ti ringraziamo, Signore. Benedici questa Chiesa, questa testimonianza, benedici questi cari, quelli che sono presenti qui e quelli che sono assenti. Da loro, Signore, quella pienezza che viene da te, e circondali della tua protezione e della tua benedizione. Ti ringraziamo, Signore, perché abbiamo te, come tu hai noi. Grazie, per Gesù. Amen. Amen.